Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org.
Se Gesù Cristo il Signore, non ritorna presto, moriremo tutti fisicamente. In ogni caso lasceremo questa terra. Allora, una persona saggia, quando sa che sta morendo, per esempio se ha un tumore e i dottori dicono non prevediamo alcuna probabilità di guarigione, e quindi sa che probabilmente sta morendo, cosa fa con il tempo che gli rimane? Se è saggio, cerca di investire quel tempo nel modo migliore. Abbiamo visto casi così, di persone sagge, e loro cercavano, per esempio, a trasmettere ai figli più possibile di saggezza, di preparazione per affrontare la vita. Ho visto mariti che si sono messi da fare per cercare di rendere la vita più facile per la moglie per dopo, mettendo in ordine le cose, insegnando a lei quelle cose, magari delle finanze o di questo altro che lei non capiva, cercando a dare dei buoni consigli a lei. Dio ci dichiara che noi abbiamo poco tempo rimasto sulla terra e perciò ci ammonisce, ci insegna, ci esorta a vivere alla luce dell'eternità, a vivere con saggezza nel poco tempo che rimane. Ci insegna, ci comanda a investire bene questo poco tempo. Quindi vogliamo riprendere oggi lo studio di 1 Pietro 4 e vogliamo considerare in capitolo 4 i versetti 9 ad 11. 9 ad 11. Allora, questi versetti fanno parte del contesto di tutto il libro, ma specificamente il versetto 1 e 2 di 1 Pietro 4. Capitolo 4, versetto 1 e 2 dà una base che poi lui sviluppa in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E abbiamo già visto 1 e 2, abbiamo visto 3 a 6, abbiamo visto 7 e 8 e oggi 9 ad 11. Allora, vi leggo 1 a 2 che è la base di questo. Poiché dunque Cristo ha sofferto per noi nella carne, armatevi anche voi del medesimo pensiero, perché chi ha sofferto nella carne ha smesso di peccare per vivere il tempo che resta nella carne, questo tempo breve, non più nelle passioni degli uomini, quello da togliere, ma secondo la volontà di Dio, quello da mettere. Allora abbiamo considerato le passioni della vecchia vita da togliere e abbiamo iniziato a considerare come vivere secondo la volontà di Dio e vogliamo continuare su quello. Allora leggo la parte secondo la volontà di Dio che sarebbe 7 ad 11. Ora, la fine di tutte le cose è vicina. Ci sta ricordando questo, aveva appena detto versetto 1 e 2. State dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alla preghiera, avendo prima di tutto un intenso amore gli uni per gli altri, perché l'amore coprirà una moltitudine di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Ciascuno metta al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori delle multiforme grazie di Dio. Chi parla lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Nel poco tempo che rimane, per poter vivere secondo la volontà del Signore, quello che ci dice in versetto 2, dobbiamo avere un amore intenso gli uni per gli altri. Prima di tutto, dice, questa è la base della vita cristiana, un amore intenso gli uni per gli altri. Allora, nell'ultimo sermone, iniziando questo discorso, che oggi continua, cos'è un amore intenso? La prima cosa che ci diceva era, un amore intenso vuol dire scegliere di non pensare i pensieri sui peccati, i problemi degli altri. Perché chi pensa ai sbagli, ai problematiche degli altri, non ha un amore intenso. E non avrà un amore intenso. E non vive secondo la volontà di Dio, finché non si ravvede. Inoltre, abbiamo visto che un amore intenso non è, principalmente, un amore sentimentale. Ma è piuttosto un impegno profondo per procurare il vero bene degli altri. Un amore intenso è un impegno serio, vero, profondo, per promuovere, procurare il bene degli altri. Sarà un impegno vero, un impegno pratico, in base al vero bisogno. Il bene per cui si impegna non sarà necessariamente un impegno per il comodo di quella persona, né per quello che potrebbe essere la sua preferenza o la sua voglia, ma per il suo bene pratico e materiale, quando serve quello, e soprattutto il suo bene spirituale. In questi versetti Pietro ci parla sia del bisogno materiale, fisico di una persona, sia del bisogno spirituale. Allora, consideriamo quello che dice il versetto 9 per quanto riguarda come avere un amore intenso. Dobbiamo avere un amore intenso, prima di tutto. Allora, versetto 9 ci spiega un aspetto di quello e dice, siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. Dio ci comanda di essere ospitali. Allora, la parola greca tradotta come ospitale letteralmente vuol dire amico di forestieri. E il suo proprio tradotto letteralmente è composto di questo amico di forestieri, e vuol dire uno che si impegna ad aiutare i bisognosi. Perché nella società della Bibbia i forestieri erano i più bisognosi, solitamente, perché chi erano la maggioranza dei forestieri in una nazione? O meglio dire, chi di voi è mai stato in Italia? Qualcuno è stato in Italia? La maggioranza degli stranieri in Italia, perché sono in Italia? La maggioranza. Quelli che vengono non come turisti per qualche giorno o settimana, ma quelli che vengono a vivere. Perché vengono e chi sono? Non sono maggiormente americani, inglesi, tedeschi, maggiormente. Sono maggiormente persone dai paesi più poveri dell'Italia che vengono in Italia sperando di guadagnare più di quello che avrebbero potuto guadagnare nei loro paesi. Allora, ci sono tanti che sono qui senza documenti e ci sono in condizioni che molto peggio di quelli di tanti italiani, ma noi viviamo in una parte del mondo di ricchezza. E allora chi sta male in Italia spesso sta meglio di tante altre persone in altri posti. Okay? Noi non conosciamo la vera povertà. La vera povertà è di andare e dover con la mazza lavorare tutto il giorno, piedi nudi, spazzando pietre per fare una strada. E devi camminare con la tua mazza 6 chilometri ogni mattina prima dell'alba e tornare dopo buio con i piedi che sono calli come cuoio, con fame. Noi non conosciamo questo. Di tornare a casa cercando mentre passi qualche rametto, qualche pezzo di letame che metti in una busta per portare, per fare un piccolo fuoco, per cucinare quel po' di riso. Noi non conosciamo la vera povertà. Non qui, non è un problema, non è una colpa, ma non conosciamo la vera povertà. Però gli stranieri in un paese dove c'erano anche i poveri, erano i poveri dei poveri. Essendo stranieri, non avevano parenti, non avevano diritti, non avevano vantaggi, e perciò rappresentano nella Bibbia, come anche vedove e orfani, rappresentano quella categoria di persone bisognosi, persone che hanno vero bisogno. E quindi quando dice siate ospitali, amico degli stranieri, amico dei bisognosi, quello che sta dicendo in modo più semplice è non invitali a cena e poi li mandi via, ma di aprire la casa e dare vitto e alloggio a lungo termine. Questo sarebbe il comandamento di essere ospitali, che non c'entra niente con scambiare cene fra amici, che è un'altra cosa, una cosa buona, una cosa biblica. Quella fa parte della comunione. È stupenda, è biblica, ma non è ospitalità, capendo il senso proprio della parola. E quindi questo comandamento non si limita a aprire la casa. Amico di stranieri potrebbe essere anche aiutare loro a stabilirsi, ad avere un lavoro, ad avere da mangiare, ad avere i vestiti, ad avere un mulo per portare le cose avanti e dietro. Quindi, questo è un comandamento che va oltre a solo aprire la casa, ma ad aiutare i bisognosi. Allora, il comandamento di essere ospitali descrive non un atto, ma un modo di vivere. Non è un'azione che io faccio una volta ogni 3 mesi, è un modo di vivere, in cui il credente si impegna a riconoscere, occhi aperti, i bisogni di altri credenti, gli uni gli altri, per poi impegnarsi a adempiere, a soddisfare, a sollevare quei bisogni. Questo modo di vivere fa parte di avere un intenso amore gli uni per gli altri. Allora, vediamo questo comandamento di amare aiutando in tanti brani. Per esempio, non che sto a vedere mica tutti, 1 Giovanni 3, 17, vi leggo io. Se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Quindi, se hai vero amore, aiuterai in momenti di bisogni. In Giacomo, Dio ci insegna che la vera religione, cos'è? La vera religione, Giacomo 1,27, la religione pura e senza macchie davanti a Dio e Padre, è questa. Soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro dal mondo. Orfane e vedove è anche una categoria di bisognosi, perché anche loro erano la fascia più bisognosa della società, come stranieri, e la vera religione è soccorrere loro nel loro bisogno, le loro afflizioni. Matteo 25, Gesù spiega come sarà il giudizio finale quando chiama tutti davanti a sé. E quando noi pensiamo a come sarà davanti a lui, notiamo quello che lui dice. Allora il re, parlando di sé, dirà a coloro che saranno sulla sua destra, sto leggendo solo metà di quello che dirà: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Poiché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forestiero e mi accoglieste, fui ignudo e mi rivestite, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e venisse a trovarmi. Allora, i giusti risponderanno dicendo: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, e quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o ignudo e ti abbiamo rivestito, e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a visitarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità, vi dico, tutte le volte che l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. È importante per Gesù che noi ci impegniamo a aiutare i bisognosi fra i credenti? Fra tutte le cose che potrebbe scegliere, fra tutte le cose che potrebbe scegliere di descrivere del giudizio finale, nessun teologo, Gesù stesso ha scelto di descrivere questo. Avrebbe potuto scegliere tante cose e ha scelto questo. Quanto importa a Gesù? Qui non è una questione per noi di cercare di decidere noi fra le varie dottrine. Questo è Gesù che parla per descriverci come sarà il giudizio. Quindi è importante. Allora, una parte essenziale di avere un amore intenso è una prontezza, una disponibilità, un'attenzione, una cura di aiutare quei credenti che stanno nel bisogno, che in 1 Pietro 4 lui descrive come esempio ospitare, capendo cosa intendiamo con ospitare, e che comprenderebbe tante altre forme di aiuto. Quindi Dio ci comanda ad avere un amore intenso e ci spiega che una forma di questo, un comandamento, è siate ospitali. Una vita perciò dove i credenti aprono la casa e il cuore a quelli che sono bisognosi, trovano tempo per andare a vedere quelli ammalati in prigioni, di trovare cibo e vestiti per gli affamati, i nudi, eccetera. Domanda: vivere così è facile? Si può vivere così senza scombussolare la vita odierna? Si può vivere così facendo tutto il nostro, mantenendo il nostro programma, il nostro comodo, la nostra rilassamento dopo le lunghe giornate che abbiamo, e poi con qualche briciola vivere pienamente così? È possibile? Assolutamente no. E perciò, sapendo che è costoso, richiede un sacrificio, richiede forza, fatica, stanchezza, costerà, ci porterà ad avere tanta stanchezza, ci porterà a non comprare quello che volevamo comprare, perché non era un vero bisogno, era un piacere per noi, avevamo messo da parte i soldi, ci porterà a questo. E Dio, che conosce i nostri cuori, ci comanda non solo di farlo, ma di farlo senza mormorare. Siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare, perché il mormorare dimostra che non c'è vero amore. Il mormorare, che non è sempre visibile, non è sempre ad alta voce, non è sempre pubblico, ma il mormorare ci dimostra che non c'è un amore intenso. È importante capire questo. Possiamo fare la cosa giusta, ed è giusto fare la cosa giusta, ma possiamo farlo senza avere il cuore giusto. Un intenso amore esclude il mormorare. È difficile capire. Se un genitore è un buon genitore e ha un intenso amore per suo figlio o figlia, e se quel piccolo sta male di notte, ma male, e il genitore deve mancare il sonno per stare su e curare questo piccolo che sta male, e strofinare la pancia, e raffreddare la fronte perché ha una febbre, e tutto quello che potrebbe servire. È possibile che quel genitore si sentirebbe stanco o stanca? Certo, è umano. Ma se ha un intenso amore, è possibile, se ha un intenso amore, che mormorerebbe? No. Perché un intenso amore esclude pensieri di brontolare, di dover fare questo. Certo, ci può essere la stanchezza, e se questa malattia va avanti settimane, ci potrebbe essere un'enorme stanchezza, ma finché non entra il peccato, non ci sarebbe il mormorare. E perciò, quando Dio ci comanda di fare questo senza mormorare, il senza mormorare diventa una spia sul cruscotto della vita per ricordarci, per farci riconoscere se il nostro cuore è giusto o se stiamo facendo in modo esterno per far vedere a noi stessi, agli altri, ma non perché è il motivato dal cuore. Quindi viviamo così. Amiamo intensamente dedicandoci a soccorrere quando ci sono bisogni nei credenti, non solo qui, ma alziamo gli occhi anche altrove. Questa è una parte di come dobbiamo vivere secondo la volontà nel tempo che ci rimane. È una parte di avere un amore intenso. Però in realtà, nella nostra società, qui, pochi credenti hanno bisogno materiale. Non è una cosa di tutti i giorni. Non è una cosa di tutte le settimane. Non bisogno, non come intende Dio, che uno proprio va a casa, non ha casa e non ha da mangiare e sta fuori senza un cappotto quando fa 0 gradi. Questo è raro qua. Allora il versetto prosegue e ci insegna un altro campo che non è solo non raro, ma esiste tutti i giorni. Un altro aspetto di avere un amore intenso con credenti. Questo parla in versetto 10-11, come usare i nostri doni spirituali. Leggo 10-11. Ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e dominio nei secoli, per i secoli dei secoli. Amen. Allora, io vorrei dividere gli aspetti, i punti di questo brano in 5 punti, non seguendo l'ordine, però che ci aiuta a vedere quello che è contenuto. 1. Abbiamo tutti i doni spirituali. 2. Siamo amministratori, non padroni di quello che abbiamo. 3. Lo scopo di quello che abbiamo è di servire gli altri nell'edificazione che porta gloria a Dio. Lo scopo è di servire gli altri. 4. Ci sono 2 categorie di doni spirituali, parola e servizio. E 5, che non è nel brano, ma è un necessario punto dal brano, per vivere così richiede impegno e organizzazione. 1. Abbiamo tutti i doni spirituali. Il brano inizia dicendo, ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto. Allora, attenzione, la parola il dono, una parola greca che si deriva dalla parola per grazia, che io non ho una nipote che ha il nome greco Grazia, il suo nome è Caris, e il nostro nipote, adesso quanti avrà, 16-17 anni, si chiama Caris, che è una parola greca, e questo carizoma è una parola che viene da Caris, e non c'è l'articolo, non c'è il dono, è solo... In greco non serve l'articolo quando parli di una categoria, ma hanno messo in italiano per la nostra grammatica, ma non c'è qui. Esiste l'articolo, ma non c'è qui. E quindi non è un dono. Leggendo questo uno potrebbe in italiano dire, oh, dice il dono, ma non dice in greco il dono. Parla della grazia che ha ricevuto. Quindi... E quindi non si limita, attenzione, ai doni spirituali. Non si limita. Ma tutto quello che abbiamo ricevuto per grazia. Cosa abbiamo ricevuto per grazia? Che cosa abbiamo ricevuto per grazia? 1 Corinzi 4:7. Che cosa infatti ti rende diverso? Che cosa hai tu che non l'abbia ricevuto? Cosa hai tu? Intelligenza, bellezza, forza, capacità, una eredità di esperienze e saggezza datati dai genitori o gli antenati o altri, una buona preparazione biblica. Cosa hai che non hai ricevuto? Per grazia? Cioè il punto qui di Paolo è non hai nulla di tutte le tue capacità, talenti, forze, intelligenza, non hai nulla che non hai ricevuto da Dio, per grazia. Hai un buon lavoro? Perché hai un buon lavoro? Perché Dio ti ha dato quel lavoro, ti ha dato le capacità, ti ha messo sul cuore quando eri giovane di imparare una cosa che poi dopo ti è servito come lavoro e ti ha fatto avere un buon lavoro, se hai un buon lavoro. Ma è per grazia. Era Dio che gestiva anche nel passato quando non lo conoscevi per prepararti per quello che sei oggi e quello che hai oggi. Quindi tutto. In Efesini 4, 7 leggiamo: a ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Lui ha misurato a ciascuno una misura diversa. È estremamente importante che ci rendiamo conto che quello che siamo e quello che abbiamo e quello di cui siamo capaci viene tutto da Dio. Noi non abbiamo meritato nulla per conto nostro. Dio è il proprietario, è il padrone di ogni nostra forza e capacità, intelligenza e dono spirituale e opportunità che abbiamo. Notiamo anche che ognuno di noi ha ricevuto della grazia di Dio, quindi abbiamo tutti ricevuto doni spirituali, capacità e talenti, quello che noi chiamiamo naturali, ma chi è il padrone della natura? Situazioni, opportunità che altri non hanno ricevuto, su tutto da Dio. La parola qui dice molte forme grazie di Dio, svariate grazie di Dio in Nuova Riveduta, perché viene in tante forme, non è due o tre cose, è immensa la grazia di Dio. Questa grazia di Dio si manifesta nei doni spirituali, nell'intelligenza, eccetera, la sapienza, capacità, eccetera. Allora, abbiamo tutti ricevuto da Dio. Quantità diverse, qualità diverse, cose diverse, ma tutti e tutto viene da Dio. Numero due, siamo amministratori. Siamo amministratori. Visto che Dio è il proprietario di tutto quello che abbiamo e che siamo, noi non siamo padroni, siamo amministratori. Versetto 10 dice: ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, la grazia, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Come buoni amministratori. Noi non siamo padroni di nulla. Un'altra cosa importante che non ho menzionato prima, da quello che abbiamo ricevuto, ho saltato una delle cose più importanti. Cosa ho saltato? Non ho menzionato, ma è straimportante. Uno dei doni di Dio più grande. Cosa sarebbe? Non ho menzionato neanche una volta. Perdonatemi. Tempo. Tempo. Tempo è un dono da usare, riconoscendo che noi non siamo padroni del nostro tempo, siamo amministratori del nostro tempo. Dio, nella persona dello Spirito Santo, ha dato a ciascuno di noi i doni come voleva Lui, come leggiamo 1 Corinzi 12, 11, ve lo leggo. Ora tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito che distribuisce i suoi doni a ciascuno, in particolare come vuole. Lo Spirito Santo, Dio, distribuisce i suoi doni a ciascuno, in particolare, come vuole Lui. Visto che siamo amministratori, dobbiamo rendere conto a Dio di tutto quello che abbiamo ricevuto. Paolo parla di questo in 1 Corinzi 4. Ma del resto, dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Un amministratore deve rendere conto al suo padrone. Gesù spiega questo nella parabola dei talenti. Ricordate la parabola, non ve lo leggo, ma ricordate che il Signore diede a ciascuno di loro una quantità diversa di talenti, ma tutti dovevano rendere conto a Lui per quello che avevano ricevuto. 1 Corinzi 3, Paolo dice: c'è un fondamento, ognuno bada come ci si costruisce sopra, perché alla fine quello che abbiamo costruito sarà provato con fuoco e ognuno sarà provato così. Secondo Corinzi 5, Paolo dice, Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione delle cose fatte nel corpo in base a ciò che ha fatto, sia in bene che in male. Dovremo noi, sta parlando ai credenti, essere giudicati per come noi abbiamo vissuto in questo tempo. Ma che privilegio! Che io che ero cieco nel mio peccato, io posso vivere per il Signore? Ed io posso con la grazia, con l'intelligenza, con la forza che Lui mi dà, con l'opportunità che Lui mi dà, e poi con il frutto che Lui produce, posso ricevere io un premio? Avete mai visto la mamma o il papà che aiuta il bambino a fare il disegno che il figlio fa per la mamma? Che alla fine la mamma ha fatto tutto? Ha preso la mano, ha guidato la mano perché era così piccolo? Ha comprato la carta, i colori? Ha fatto tutto lei o il papà? Però dà tanti baci e approvazione al figlio per quello che ha fatto quando ha fatto solo per grazia. Allora noi siamo ancora più per grazia e ci sarà questa ricompensa. Quindi ricordiamo che noi non siamo padroni. Non devi mai dire, ma è il mio tempo, non ho voglia. Questo è il mio tempo, è la mia serata, sono i miei soldi, è la mia capacità. No, 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 non è il tuo tempo, non sono i tuoi soldi, non è la tua intelligenza, non è la tua forza, non è la tua vita. È di Dio. Ti è stato prestato per amministrarlo per Lui. E non devi mai vedere quello che hai tu come tuo, perché non lo è. È di Dio. Siamo amministratori, che privilegio. Noi, ribelli, di essere salvati e scelti come amministratori delle cose che appartengono al Dio eterno. Numero 3. Dobbiamo servire gli altri con quello che abbiamo per la loro edificazione. Dobbiamo servire gli altri. Dobbiamo usare le capacità, l'intelligenza, il tempo, i doni spirituali, i talenti naturali per la gloria di Dio, edificando, servendo gli altri. Perché io voglio sentire Cristo Gesù sulla gloria maestosa che saremo tutti in ginocchio davanti a Lui, ed io voglio sentire dire, e ci sarà tante cose per cui non potrà dire, ma io voglio vivere nel tempo che rimane, che posso sentirlo dire, ben fatto servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Allora, leggendo di nuovo il nostro brano, ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della morte forma e grazie di Dio. Ognuno deve mettere al servizio degli altri quello che abbiamo ricevuto da Dio. Dobbiamo utilizzare, Dio ci comanda di utilizzare quello che ci ha dato Lui per grazia nel servire gli altri. I nostri doni servono per l'edificazione degli altri. 1 Corinzi 12, 7 dice: ora, a ciascuno è dato la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. A ciascuno è dato la manifestazione, la grazia operante in noi dello Spirito Santo, per quale scopo? L'utilità comune. Dio ci ha dato le nostre capacità, sono un dono da Dio, i nostri talenti naturali, i nostri doni spirituali, le situazioni che ci permettono un certo tempo disponibile per l'utilità comune, per cioè l'edificazione gli uni degli altri. In Efesini 4, Paolo spiega che siamo tutti membri del corpo e che il corpo cresce in base al contributo di ogni singola parte. Vi leggo Efesini 4, 16, parlando del fatto che siamo un corpo con tanti membra, e dice: dal quale, il capo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme, quanto parla dei legami fra di noi, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, mediante il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo, dell'insieme, per l'edificazione di se stesso nell'amore. la crescita tua dipende dalla crescita nostra. E dipende da quanto ogni parte dà del suo vigore, e non è solo vigore fisico, parla di tutto quello che abbiamo ricevuto, per la crescita della totalità. Questo è il modo che bisogna servire gli uni gli altri. Ognuno ha da dare. Il Varano dice ciascuno mette al servizio. Dio comanda ciascuno di noi a usare quello che ha ricevuto per l'edificazione degli altri. Ciascuno di noi dovrà rendere conto per come ha investito quello che ha ricevuto. E quindi dobbiamo impegnarci per l'edificazione gli uni degli altri. Dobbiamo vivere così perché Dio ce lo comanda. E dobbiamo vivere così perché questo è come possiamo amare intensamente. Il nostro corpo fisico è un esempio stupendo dell'amore intenso, perché il nostro corpo fisico, le varie membra si collaborano molto per il bene di quella membra che sta male. Voi, tanti esempi di questo, quel piede che sta male, l'altro piede prende il peso, la mano che sta male, l'altra mano fa tutto senza lamentarsi. Cioè il nostro corpo dimostra un amore intenso, una parte per l'altra parte. La quarta parte, il quarto aspetto di questo brano è che ci sono due categorie di doni spirituali, le parole e il servire. Leggo di nuovo 10:11. Ciascuno mette al servizio degli altri il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Chi parla, una categoria, lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio, l'altra categoria, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Allora, due categorie, doni che riguardano la parola, doni che riguardano il servizio. Inizia con chi parla, deve parlare come se annunziasse gli oracoli di Dio, così può edificare gli altri. Allora, ogni credente parla, dovrebbe parlare per edificare gli altri. Esempi, Colossesi 3:16-17, la parola di Cristo abita in voi abbondantemente in ogni sapienza, istruendovi ed esortandovi gli uni gli altri con salmi, inni e cantici spirituali. Allora, cosa facciamo la domenica mattina? Tanti si preparano in modo che la parola di Dio dimora abbondantemente dentro. Con questa preparazione, perché non è che parliamo del nostro, veniamo per raccontare le verità che abbiamo visto con una certa cura, perché stiamo cibando gli uni gli altri. Guai quella mamma che mette la ciotola sul tavolo, mette la pasta non cotta, una barattola di pomodori, apre barattola, un spicchio di aglio, dice qui c'è il pranzo. Cioè non sarebbe gradito. Tutti i vari ingredienti della minestra, crudo, un pollo ancora imballato dal negozio, dice qui figli, pranzo. Allora non è buono venire al culto con un pensiero che non ho preparato. Giusto? Si vedrebbe subito una mamma che cucina così. E si vede quando un credente non ha da dire e vuole dire comunque, ah, voglio offrire qualcosa anch'io. Qui, un pollo, un po' di pasta, ma non hai cucinato, non hai preparato, o al massimo hai buttato nell'acqua senza né sugo, né sale, né olio, niente. Va bene, è cotto, ma non è tanto utile. Richiede impegno. Abbiamo tutti da dire. Però il significato principale probabilmente non è solo quello che facciamo gli uni gli altri, ma il significato principale sarebbe i doni che riguardano più quello più ufficiale, l'insegnamento soprattutto, l'esortazione, l'ammonizione e l'istruzione, l'insegnamento, predicazione. E dice che per edificare bisogna parlare come se si annunziasse gli oracoli di Dio. In altre parole, quando parliamo delle cose di Dio, dobbiamo avere quella premura, come se fossimo un araldo annunciando le proclamazioni del re nei tempi antichi. Un araldo mandato dal castello ai sudditi del re per annunciare una cosa importantissima. Quale premura avrebbe di dirlo bene? La sua vita dipenderebbe dal fatto di dire, se dovesse annunciare le cose in modo sbagliato, minimo sarebbe tolto dal suo lavoro. E massimo si troverebbe o in carcere o decapitato, dipende dal regno. E dobbiamo avere una premura di dire precisamente quello che dice il re, perché il fatto è questo, noi siamo eraldi, e noi siamo eraldi del vero re dei re, signori dei signori, e dobbiamo avere una grande premura. Ogni volta che un chirurgo del cuore fa un intervento, dovrebbe rendersi conto, considerando la gravità di quello che fa, che sta facendo qualcosa di estremamente importante e deve essere ben preparato ed avere la massima cura in ogni passo che fa, giusto? Similmente ogni volta che noi parliamo delle cose di Dio, fra di noi, a telefono, evangelizzando e per chi insegna quanto di più, dobbiamo farlo con la massima di preparazione e di cura e premura, perché stiamo facendo, annunciando gli oracoli di Dio. Oltre ai doni che riguardano la parola, ci sono i doni che riguardano il servizio. Doni come misericordia. Cos'è misericordia? Misericordia è, c'è uno ammalato e tu vai per lavare le piaghe, per dare da mangiare, curare nella sofferenza. Anche sofferenza tipo depressione, ma uno che soffre. Il dono dell'aiuto, un dono molto importante nella Chiesa, un dono del dare materialmente, soldi, beni, sono tutti doni del servire, non sono gli unici ma sono quelli principali. Allora, qualunque servizio che rendiamo, dobbiamo rendere coscienti che lo facciamo nella forza che Dio ci fornisce. In altre parole, dobbiamo sempre ricordare che è Dio che ci ha dato ogni nostra forza e capacità di poter fare qualcosa, e quindi dobbiamo adoperare quella forza sapendo che viene da Lui e lo adoperiamo per la sua gloria, non per farsi grande. Il servizio che rendiamo a quel punto edificherà chi viene servito. Attenzione, se io vado e faccio una cosa e lo faccio bene e lo faccio credendo di farlo nella mia forza, oh Marco grazie, guarda, era niente, sai, sono abbastanza portato a questo, lo faccio volentieri. Chi riceve la gloria? È la persona stessa, non pensa a Dio, pensa a me. Ma quando io vado e lo faccio volendo che Dio riceva la gloria, e faccio nella forza del Signore, oh Marco, grazie, guarda, ho fatto io, ma ho fatto perché Dio voleva curarti. E Dio mi ha provveduto la possibilità di aiutarti, quindi a Lui tutta la gloria. Hai ragione, è vero, questo fa parte della gloria di Dio, è vero. Allora la persona, io vado via, la persona dice, oh grazie per Marco, la persona dice, oh grazie per la tua cura, oh Padre. Bisogna fare tutto con la forza che Dio dà, mettendo Dio al primo piano, così la persona viene. Perché? Se io aiuto una persona, e la persona, dovuto alla mia grave mancanza di non mettere in evidenza Dio, la persona non riconosce Dio. Ho edificato quella persona? Pensiamoci. Ho fortificato spiritualmente quella persona? No. Se invece la persona ha un bisogno pratico, ed io vengo ed aiuto, lo stesso identico aiuto, ma lo faccio in modo parlando che questo è da Dio, e la persona, sì, è da Dio. Alla fine la persona dice, oh Signore, grazie che hai provveduto, grazie per il suo aiuto, ma vieni da te, Signore. La persona è stata edificata? Certo. Allora, io posso, facendo la stessa cosa, posso edificare o non edificare, con lo stesso impegno mio. E se non edifico, che ricompensa avrò? Zero. E non solo, ho rubato gloria che apparteneva a Dio. Infatti, lui a quel punto dice: affinché fate questo, affinché Dio sia glorificato in tutto. Perché noi siamo amministratori. Un amministratore lavora per sé o lavora per il padrone? Per chi lavora un amministratore? Il padrone. Versetto 11 dice: chi parla lo faccia come se annunziasse gli oracoli di Dio. Chi fa un servizio lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, ben cosciente che quella forza viene da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartengono la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Si fa tutto volendo la gloria di Dio. Dio viene glorificato quando riconosciamo, attenzione, come posso glorificare Dio? Dio viene glorificato tagliando l'erba, lavando i piatti, piegando opuscoli. Come viene glorificato Dio? Viene glorificato quando riconosco coscientemente che la mia forza, capacità, quello che sto facendo nel cucire, nel cucinare, nel piegare, nel battere, nel tagliare, che la mia forza e capacità viene da Dio, e attribuisco tutto a Dio, e non faccio lì sperando che tutti notino quanto io sono stato bravo, che non mi interessa essere bravo, voglio che tutti vedano il mio Signore Gesù Cristo. Infatti, ogni volta che mi innalzo, cercando di essere notato, è un peccato terribile. In Colossesi 3:17 dice: qualunque cosa facciate, in parola e in opere, parola o opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui, quando noi cerchiamo gloria per noi stessi. È una forma di idolatria. Perché noi stiamo mettendo noi al posto di Dio, e noi diventiamo un idolo che vogliamo che le persone adorino. Hai visto quanto bene ho fatto? Hai visto quanto buono è il mio cibo? Hai visto quanto sono bravo a parlare? Hai visto quanto? Hai visto tutto quello che Dio ha fatto tramite me? Hai visto cose buone? Hai visto me? Io sto mettendo me stesso come idolo al posto di Dio. Voglio sempre parlare io delle mie cose. Voglio che tutti ascoltino me. Non sto pensando alla loro edificazione, sto pensando che tutti notino quanto ho da dire. Sto commettendo idolatria, mettendo me stesso al posto di Dio. Non facciamo così. Piuttosto, come comanda, facciamo tutto per la gloria di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Cristo è il nostro mediatore. Solo per mezzo di Lui possiamo offrire le nostre opere buone a Dio. Tutte le nostre adorazioni, tutti i nostri impegni, tutto quello che offriamo a Dio deve passare per mezzo di Gesù Cristo. Allora diventa gradito a Dio e porta gloria a Dio. Questo brano conclude con forse la verità più importante di tutti. Parlando di Cristo Gesù, che è Dio, Pietro dichiara, prima leggo la parte prima, affinché fate tutto tenendo conto di Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, a cui appartiene la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo è Dio. A Lui solo, Dio solo, appartiene la gloria e il dominio. Egli solo è il Signore dei Signori, sovrano su tutto l'universo. Egli solo è glorioso, Egli solo è degno di lode e adorazione, a Lui appartiene tutta la gloria. E poi Pietro finisce in mezzo al suo libro, la sua lettera, dicendo Amen, perché non può dire quelle parole senza dire Amen, sia così. Questo grido dal cuore di affermazione, la parola Amen vuol dire sia così, e che sia così nella nostra vita, che possiamo desiderare la gloria di Dio. questo ci porta all'ultimo punto. Vivere così in questa terra è cosa vuol dire vivere con un amore intenso gli uni per gli altri. Una parte di questo è non focalizzare i suoi peccati di sbagli, perché se io vivo così, pensando a tutti i mali che vedo io, che sia vero o no un altro discorso, io non ho tempo. Non ho tempo di dedicarmi ai beni degli altri. E poi c'è l'aspetto dell'intenso amore di dedicarmi ai bisogni pratici che ci sono, che qui non sono come in certi paesi, però ci sono, e questa è una parte. Ma la parte centrale qui sarebbe di adoperare quello che abbiamo per l'edificazione reciproca. Tutti i nostri doni, capacità, il nostro tempo per edificare gli uni gli altri, fortificare nella fede. Allora, domanda, se uno ha un grande dono, insegnamento, ma non solo, aiuto, quello che sia, lo ha in modo molto potente, molto forte, quel dono in sé edifica? O edifica solamente se viene adoperato? Non edifica il fatto di avere un dono. Edifica quando quel dono viene adoperato, usato. Però non è automatico adoperare i nostri doni. Per poter adoperare i nostri doni, cosa serve? Molto semplice. Per poter adoperare i nostri doni, cosa serve? Inizia con T. T. E. M. P. O. Se non prendi tempo, non puoi edificare nessuno. I nostri doni, ma sono doni da usare. Ma per avere tempo è necessario organizzarti, è necessario essere autodisciplinato. Chi non è disciplinato non avrà molto tempo per usare i doni che ha ricevuto da Dio. Senza tempo è impossibile adoperare i doni che Dio ti ha dato, e tu farai ben poco per edificare gli altri, e tutti ne soffriranno da questo. Inoltre, tanti doni, soprattutto i doni che riguardano la parola, richiedono, ma anche vari che riguardano aiuto, richiedono non solo tempo di adoperare il dono stesso, ma tempo di preparazioni. Per esempio, Timoteo aveva il dono di insegnare? Se non lo sapete, ve lo dico assolutamente, in modo massiccio, uno dei suoi doni principali. Timoteo, l'evangelista, per forza aveva un grande dono di insegnare. Eppure Paolo disse a Timoteo, in 2 Timoteo 2,15, studiati di presentarti te stesso approvato davanti a Dio, operaio che non ha di vergognarsi, che esponga rettamente la parola della verità. Impegnati ore e ore e ore nello studio per poter dividere rettamente. Ma lui aveva un dono spirituale. Ma non esclude le ore e ore di preparazione per poter adoperare quel dono. In 1 Timoteo 5,17, parlando degli anziani, ci sono quelli che fanno un buon lavoro nell'insegnamento. E dice, gli anziani che esercitano bene la presidenza siano reputati degni di un doppio onore, tutti di un onore, ma quelli un doppio onore, principalmente quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. E la parola faticare è quella parola che alla fine mi fa stare seduto, stanco, sudato, per quanto era duro. Veramente vi dico, è più una non c'è tanto sudore, ma c'è mal di testa. Comunque, sudato, stancante. Perché fare un buon lavoro richiede una fatica, richiede mancanza di sonno, richiede mal di testa per la concentrazione. Almeno tutto quello che ho mai vissuto io. Capisco stra bene la parola faticare. Io ho fatto tanti lavori fisici e Serena lo sa tanto bene che io magari qualche lavoro veramente pesante e ho sempre detto a lei, non c'è nessun lavoro stancante quanto predicare e anche studiare per predicare. Allora, avere un dono spirituale non vuol dire che tu puoi usarlo automaticamente o senza fatica. Per poter adoperare certi doni, come l'insegnamento e altri aiuti pratici che riguardano certe capacità, bisogna prendere tempo e fatica per imparare come farlo. Una parte importante di questa fatica sarebbe la preparazione. Per esempio, per la Bibbia, per insegnare una conoscenza di tutta la Bibbia, cioè una buona conoscenza di tutta la Bibbia, avendo letto la Bibbia intera varie volte, molto importante capire la grammatica italiana. Non puoi capire bene la Bibbia se non capisci la grammatica. Quindi tira fuori i vecchi libri di grammatica per studiare la storia della Bibbia, la geografia, un po' della cultura del tempo della Bibbia. Se uno insegna proprio tanto, potrebbe avere trarre beneficio studiando anche il greco e eventualmente l'ebraico. Tutto questo richiede molto tempo e molta fatica e molto impegno, però parlare delle cose di Dio è importantissimo, come annunciare gli oracoli di Dio. Quindi non c'è impegno più importante in tutta la vita. Anzi, anche il servizio che facciamo per edificare gli altri e per aiutarli a vedere la cura di Dio, il servizio pratico richiede tempo. E se non impari a gestire il tuo tempo, non avrai tempo per ministero. Quindi, amiamoci intensamente. Amiamoci scegliendo di non focalizzare sui peccati e problemi, perché la Bibbia ci comanda di non farlo. Amiamoci provvedendo alle necessità di quei credenti che hanno bisogno, senza mormorare, facendolo di cuore. Perché se io posso provvedere ad uno che ha bisogno, cosa vuol dire? Se io posso, ho i mezzi, magari non voglio usare questi mezzi, ma li ho, cosa vuol dire? Io sono qui e ho. Lui è là e non ha. Cosa vuol dire? Che per grazia Dio ha dato a me abbastanza per tutti e due. E Gesù dice, fai agli altri, fate agli altri quello che vorreste che facessero a voi. E se io fossi lui e lui fosse me, cosa vorrei? Se Dio avesse dato a lui abbastanza per noi due, ma lui li ha e non vuole usare del suo per aiutare me, cosa vorrei io? Molto semplice. Quindi, impegniamoci in questo. Abbiamo questo amore intenso, senza mormorare. Impegniamoci ad usare tutto, soprattutto i nostri doni spirituali, per l'edificazione gli uni degli altri, perché nessuno può crescere da solo. La crescita avviene quando tutto il corpo, ogni singola parte, contribuisce alla crescita del tutto. Impegnatevi all'edificazione degli altri e riconosciamo che tutto quello che abbiamo, tempo, capacità, intelligenza, talenti, doni spirituali, tutto viene da Dio. Siamo amministratori e l'amministrazione è di usare il tutto per dare gloria a Dio, a cui appartiene la gloria e dominio nei secoli dei secoli. Amen. Amiamoci intensamente, impegniamoci per la gloria di Dio, aspettando e affrettando il ritorno di Gesù Cristo. Così viviamo nel tempo che ci rimane. Preghiamo. Oh Signore, il tempo che ci rimane non è tempo di aspettare il giudizio finale per essere condannati e mandati nel tormento eterno. Il tempo che ci rimane è tempo di aspettare Cristo come Salvatore, per essere glorificati con Lui, per gioire eternamente nella Sua presenza e per impegnarci nel frattempo per la Sua gloria. O Padre, ricordaci di questo, perché Tu conosci i nostri cuori, Tu sai che non è difficile arrivare, che ci arriva qualche mormorare. Perdonaci per questo, perché noi non stiamo guardando a quello che abbiamo per grazia e quello che ci aspetta per grazia. Perdonaci e ricordaci, Padre, e vogliamo noi impegnarci a fissare lo sguardo su Cristo e la salvezza che abbiamo in Lui e la grazia in cui siamo salvi. Allora questo ti chiedo, affinché possiamo veramente impegnarci in modo di amarci intensamente, edificare gli uni gli altri, sollevare chi ha bisogno e fare tutto per la tua gloria. Questo ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.